di cominciare con la festa, grazie.
Grazie Presidente. Gottardi?
Sì.
Monesi?
Sì.
Zanotti?
Sì.
Cerré?
Sì.
Boni?
Sì.
Tartarini? Volta?
Presente.
Bacciaferri?
Presente.
Cremonini? Dottini?
Presente.
Mignudelli?
Presente.
De Paoli?
Presente.
Montanari?
Presente.
Di Jacopo?
Presente.
Cinti?
Presente.
Fiore? Veronese?
Presente.
Componenti della giunta? Baldacci?
Sì.
Fogacci?
Presente.
Giannerini?
Presente.
Burgone?
Presente.
Palma?
Ci sono.
C'è il numero legale, ma c'è tutto può venire.
Bene, grazie. La serata, diciamo, verte appunto su immagini presenti, lo sa, per gli approfondimenti relativi al passante nord. E su richiesta del sindaco ho convocato questo consiglio comunale ed intesa col sindaco abbiamo cercato di dare una pluralità di voci a questa assise. L'obiettivo però lo vorrei chiarire in anticipo onde evitare che vi siano spiacevoli incomprensioni, l'obiettivo è quello di fornire soprattutto elementi ai consiglieri comunali, cioè è un consiglio comunale, gli interlocutori chiamati sono persone o associazioni che nel corso di questo tempo hanno manifestato opinioni a proposito del tema e quindi ribadisco l'obiettivo è quello di far sì che i consiglieri comunali in previsione di future decisioni o comunque al di là di quello comunque in qualità di rappresentante del territorio c'è bisogno che conoscano ulteriori elementi rispetto anche perché il consiglio è nuovo, così via. Detto questo quindi quello che stiamo facendo questa sera è appunto questo. Dal punto di vista dell'organizzazione, quindi la sede, ribadisco, scelta è quella del Consiglio Comunale, perché l'obiettivo prioritario era quello di far sì che i consiglieri comunali discutessero e approfondissero, con il contributo di tanti soggetti esterni. Per il pubblico, che ovviamente ha tutto il diritto, come in tutti i consigli comunali, di partecipare e ascoltare, c'è anche la possibilità di stare comodamente seduti, vedendo ovviamente la diretta del consiglio al piano di sotto, quindi chi non vuole stare in piedi vuole sedere nelle sedie a sotto, nella sala di sotto, la sala Pasolini, è appunto possibile fare anche questo. Detto questo, quindi io dovrò organizzare la discussione tenendo conto dei tempi affidati nel regolamento del consiglio ai consiglieri comunali. Farò due eccezioni, e cioè la prima eccezione riguarderà l'architetto del piano che illustrerà lo stato dell'arte per conto della città metropolitana, e l'altra eccezione sarà per il signor Galdi che, diciamo, prendo in rappresentanza delle opinioni diverse, per cui darò anche a lui 15 minuti. Tutti gli altri ci dovranno tenere ai 10 minuti, così come faranno gli stessi consiglieri comunali. Ulteriore eccezione ovviamente alla consigliera delegata della città metropolitana che, diciamo, farà l'intervento finale al termine della discussione complessiva del consiglio. Lo stesso sindaco si atterrà ai 10 minuti previsti. Quindi diciamo, chiedo la collaborazione di tutti per far sì di non dover essere pignolo, che non mi piace, a volte sono preciso ma non pignolo. Detto questo, comincerei dando la parola al sindaco per l'introduzione a questa serata.
Sì, sarò molto rapido in ossequio alle indicazioni che ci dava il Presidente, mi limito appunto a fare un'ulteriore osservazione sullo spirito di questo consiglio, che è appunto un'occasione di approfondimento, di informazione, in primo luogo per i consiglieri comunali, che potrebbero trovarsi ad esprimere un parere, una deliberazione in merito, e in ogni caso, essendo l'organo di governo di questo comune, è importante che abbiano degli elementi di valutazione rispetto al tema del passante nord. Del passante nord se ne parla ormai dai primi anni 2000, è un'ipotesi di importante arteria stradale che si inserisce in un contesto più ampio che quello delineato dal PTCP, e che quindi tocca anche quello che è lo sviluppo produttivo del territorio, lo sviluppo in chiave strategica, che quindi interessa non solo i cittadini delle aree interessate dal passaggio di questo tracciato, ma anche le attività produttive che vi si inseriscono e anche insomma tutti i comuni dell'area bassa, dell'area metropolitana. C'è un importante dibattito che ha interessato anche i sindaci, di cui avete avuto riscontro da parte degli organi di stampa e non solo, perché se ne parla da tempo, ma dal luglio dell'anno scorso c'è un accordo che quindi ha una veste formale ben precisa, che ha innescato un dibattito anche appunto tra i sindaci dei comuni interessati dal tracciato, che hanno trovato una sintesi della loro discussione in un documento che avete avuto modo, immagino, di leggere sulla stampa e non solo. Quello che abbiamo rimarcato come sindaci è innanzitutto quello di essere direttamente coinvolti nella discussione, perché appunto al di là del fatto che dobbiamo considerare questa opera nella valutazione come un'opera strategica che interessa un territorio, che è quello metropolitano dell'area di Bologna, ma è comunque un tracciato che passa attraverso i territori di una serie di comuni, che quindi devono vedere il diretto coinvolgimento dei loro amministratori sia nella fase di ideazione dell'opera, sia nella fase di progettazione. Coinvolgimento diretto appunto perché le nostre popolazioni, i nostri cittadini ci chiedono di essere direttamente interessati, ci chiedono delle informazioni, ci chiedono anche di essere tutelati sotto ogni profilo, in primo luogo quello che riguarda l'impatto ambientale dell'opera. E abbiamo chiesto insomma, oltre al coinvolgimento diretto, anche di avere rassicurazioni ben precise sulla utilità dell'opera in chiave strategica, quindi non solo per il decongestionamento del traffico bolognese, ma anche in chiave di sviluppo dell'area metropolitana. Abbiamo chiesto una serie di opere collaterali, complementari di abbattimento dell'impatto ambientale, che dal nostro punto di vista sono quelle fondamentali e indispensabili affinché questa opera sia appunto funzionale a tutto un sistema metropolitano e non solo all'area bolognese. Quindi c'è un importante dibattito in corso, ci sembrava fosse giunto il momento insomma di coinvolgere direttamente il Consiglio Comunale. La serata di questa sera ha appunto l'obiettivo di mettere attorno a un tavolo, idealmente, anche se non fisicamente, gli interlocutori interessati toccati da questa opera, per avere uno scenario più chiaro per poi poter prendere eventuali decisioni, in ogni caso fare delle considerazioni. Vogliamo essere, vogliamo discostarci da un approccio veramente ideologico, quindi strada sì, strada no, cementificazione, non cementificazione, ma valutare in maniera ponderata e approfondita, appunto perché abbiamo la responsabilità di governo di questa città, di questo territorio, avere tutti gli elementi per poter prendere ogni decisione nella maniera appunto più efficace e avendo a cuore lo sviluppo di un territorio e la sua salvaguardia sotto un profilo economico, ambientale e produttivo. Per cui insomma mi auguro che la serata ci aiuti ad approfondire questi aspetti e che ci sia insomma la possibilità di un approfondimento di questo tema. Poi mi riservo eventualmente di reintervenire dopo il dibattito che ci sarà in questa sera.
Bene, a questo punto do la parola all'architetto Del Piano per l'introduzione. l'architetto si avvale di una di slide.
Sono molte le informazioni che possono essere date, proverò a selezionare le principali, e fra le principali c'è sicuramente la partenza con cui il Passante Nord si è affacciato sulla programmazione e sulla pianificazione del nostro territorio. Su questa slide effettivamente mi fermerò un po' di più rispetto alle altre, perché questa slide rappresenta in forma ideogrammatica quello che è stata la visione, la scelta che nel 2003-2004 le amministrazioni del territorio che componeva allora la provincia di Bologna fecero rispetto a uno sviluppo territoriale di tipo trasversale. Cioè non si parla in questo contesto di progetti trasportistici, cioè non si parla di Passante Nord come un oggetto che avesse una funzione solo trasportistica, ma come una componente di una visione di sviluppo territoriale che appunto era rappresentata da quello strumento chiamato PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Grazie per questo abbassamento di sottofondo che era... è solo un caso. Allora,
è una scelta.
E in questo contesto voi vedete rappresentata la provincia di Bologna, quella che era allora appunto la provincia di Bologna. In questa rappresentazione il Passante Nord è questa striscia bianca che si allarga nella pianura di Bologna e rappresentava allora appunto la spina dorsale di quello che doveva essere lo sviluppo selettivo di un territorio che invece aveva avuto fino a quel momento uno sviluppo non selettivo. E cioè, voi vedete che qui vi sono delle strisce bianche e delle strisce rosse. Le strisce rosse rappresentano, e sono in forma radiale, il servizio ferroviario metropolitano. Le strisce bianche invece sono in forma ortogonale e rappresentano la struttura di mobilità e di viabilità stradale che allora si prospettava. L'ortogonalità e la radialità mettevano in cooperazione, quindi non in concorrenza, i due sistemi di trasporto. In questa radialità c'era la selezione dello sviluppo per la residenza, nella ortogonalità, cioè basata sulle strade, c'era le prospettive di sviluppo di questi poli chiamati poli produttivi sovraccomunali. Spero che in questa estrema sintesi di avervi dato il senso del fatto che sia l'SFM che la rete stradale rappresentavano un progetto trasportistico che componeva un progetto di sviluppo territoriale. In questo senso, quello che è accaduto negli scorsi 10 anni è abbastanza importante, abbastanza emblematico, nel senso che ognuno ha cercato di fare la propria parte. Per quanto riguarda i comuni e la provincia, barra città metropolitana di Bologna, la propria parte è stata fatta in maniera abbastanza compiuta, nel senso che l'SFM, il servizio ferroviario metropolitano, per il 70% è stato realizzato, abbiamo raddoppiato il numero di treni dal 2004 ad oggi e anche il numero di passeggeri. Per quanto riguarda le strade, sapete che molte sono o realizzate o in fase di realizzazione, tra cui la I-IV e il secondo lotto della Lungosavina, sulla Nuova Galliera sappiamo che appunto siamo in una fase avanzata di progettazione barra realizzazione, la tangenziale di San Giovanni Persiceto, la Nuova San Carlo, altri interventi più contenuti, tra cui alcune tangenziali di alcuni centri abitati. Ecco, di tutta questa maglia diciamo rimangono tre grandi nodi ancora da realizzare, che sono il nodo di Casalecchio, su cui c'è stato però finalmente un definitivo finanziamento da parte del CIPE negli scorsi mesi, il nodo di Rastignano e il nodo più ampio e più elevato del sistema tangenziale autostradale di Bologna. Questo è il contesto. Il contesto del 2004 appunto è questo, il contesto di oggi in termini realizzativi e quest'altro che vi ho detto. In questo contesto, quello che era stato cercato di compiere, appunto, affinché non fosse un solo progetto trasportistico, ma fosse un progetto territoriale, era di avere una struttura, questa qui è una immagine un po' più tecnica, meno ideogrammatica, una struttura che si inserisse nel territorio con alcune caratteristiche. La prima delle quali è che andasse a sostituire per intero il sistema autostradale oggi esistente, e quindi che il sistema autostradale diventasse per intero quello che noi avevamo disegnato appunto sulla pianura. Quindi un'autostrada a tre corsie, al fine di trasformare la parte che invece oggi è affiancata alla tangenziale in tangenziale stessa, quindi una tangenziale a quattro corsie. Un'altra caratteristica dello studio di fattibilità del 2003 era che la tangenziale arrivasse fino al territorio di nord, diciamo, e quindi con la liberalizzazione della A13 arrivasse quindi fino alla trasversale di pianura, quindi un allungamento della tangenziale di Bologna fino alla trasversale di pianura per servire il territorio appunto anche di Castelmaggiore. Un'altra componente era quella che forse possiamo vedere più avanti, comunque era quella relativa all'ambientalizzazione, quindi alla creazione della fascia boscata, la cosiddetta fascia boscata intorno di circa 60 metri per lato intorno al nastro autostradale. E poi c'era un altro aspetto di particolare importanza determinato dal fatto che i pedaggi, che ci fosse un sistema di cosiddetto road pricing, che in quel momento si affacciava nel 2004 uscì una direttiva europea che permetteva questo meccanismo un po' articolato di pedaggiamento aggiuntivo ai fini di supporto del trasporto pubblico, quindi un pedaggiamento aggiuntivo autostradale, non della tangenziale, autostradale, che fosse trasferito al sostegno economico-finanziario del trasporto pubblico, in particolare dell'SFM. Ecco, queste molto in sintesi sono le caratteristiche dello studio di fattibilità del 2003 che delineano il progetto del passante nord. Ovviamente il progetto è stato sostenuto a livello italiano ed europeo perché Bologna aveva, rappresenta un nodo strategico della rete anche europea, non solo italiana, e rappresenta questo nodo strategico in un modo tale da avere subito l'attenzione da parte di tutte le istituzioni. Appunto che il processo inizia nel 2002 sostanzialmente, quando ci fu un accordo l'8 di agosto che prevedeva appunto da parte del Ministero, quindi del Governo e degli enti locali, la soluzione del passante nord per risolvere il problema autostradale tangenziale di Bologna. I passaggi sono tanti, non li descriverei tutti, visto appunto che cerchiamo di essere contenuti nell'intervento, li scriverei principali, quello del 2 agosto, dell'8 agosto, scusate, del 2002, quello invece del 23 aprile 2003, quando c'è stata l'approvazione dello studio di fattibilità. Nel 2005 c'è stato un accordo con il Ministero per la realizzazione del passante nord, così come approvato dal PTCP. Dopodiché è successo che nel 2006 il governo Prodi stanziò 1.450.000.000 per la realizzazione dell'opera del passante nord, e poi ci furono una serie di intese successive per stabilire in maniera più precisa quello che dovesse essere appunto la realizzazione del passante. A un certo punto la Commissione europea nel 2010 si esprime dando un parere positivo sull'opera, e in quel momento entra in campo direttamente Società Autostrade, che assume questo compito di progettazione del passante nord, in quanto la Commissione europea definisce il passante nord come una ausiliaria e quindi come una variante, quindi non sostitutiva, pertanto non doveva andare a gara, non sostitutiva del tracciato esistente. Siamo nel 2010, nel 2012 c'è da parte queste sono tutte dettagli, insomma, comunque nel 2012 la società autostrade ASPI per l'Italia, società autostrade per l'Italia ASPI presenta lo studio di fattibilità, e quindi siamo al secondo studio di fattibilità. Il primo è del 2003, redatto dagli enti locali, regioni, province e comuni, il secondo invece del 2012, circa 10 anni dopo, redatto invece dalla società Autostrade per l'Italia, che cambia il progetto, lo modifica e lo modifica nel seguente modo. Allora, per darvi solo alcuni elementi, ce n'è uno in particolare che mi preme dare e che cerco di far capire, perché dobbiamo essere molto attenti su questo aspetto. Guardate questa torta, c'è una parte che, 55, che rappresenta il 55%, una parte il 45%. Vuol dire che il 55% dei traffici autostradali arrivano a Bologna, escono dall'autostrada ed entrano nel nostro sistema territoriale economico. Quindi, mentre il 45% sono di attraversamento. Questi sono dati molto elevati, vuol dire che Bologna ha un'elevata attrattività al pari di altre grandi aree metropolitane, nonostante Bologna non sia un'area metropolitana di grandi dimensioni. Quindi vuol dire che il sistema autostradale e tangenziale ha una forte connessione uno con l'altro, cioè il 55% di coloro che usano l'autostrada, arrivati a Bologna, chiedono l'uso della tangenziale per poi chiedere l'uso delle altre strade di distribuzione. Questo è un aspetto essenziale per comprendere alcuni bisogni che abbiamo nel risolvere alcuni problemi come quello della tangenziale. È vero anche che però negli anni sono cambiate, e questo penso che possa interessarvi a voi, visto che siete nel territorio di Nord, sono cambiati alcuni traffici. Ad esempio, in questi 10 anni, dal 2003 al 2012, i traffici autostradali si sono modificati perché sono ridotti i traffici est-ovest del 22%, cioè da Ancona, scusate, verso Milano. Mentre sono aumentati considerevolmente i traffici nord-sud, quelli che usano la 13, quelli che sono in qualche modo hanno il riferimento il Veneto e poi i paesi di lingua tedesca. E quindi abbiamo un più 13% l'Ancona-Padova e un più 30% l'Emilia-Padova. Questo è proprio Padova-Emilia. Questo è un elemento abbastanza importante per comprendere altri aspetti che volevamo raccontare. Quindi il primo è che i traffici autostradali sono fortemente condizionati dalla presenza di Bologna, il secondo è che ci sono delle modificazioni consistenti anche dei traffici stessi. Ora, in quest'altra slide si vede come il passante nord in realtà contribuisce, così come era concepito appunto nello studio di fattibilità, contribuisce a migliorare le condizioni della viabilità anche ordinaria, chiamano così, locale. Quindi col passante nord noi abbiamo una diminuzione della congestione stradale e della viabilità urbana del 5%, ma soprattutto della viabilità extraurbana e della trasversale in pianura intorno al 10-12%. Questo perché oggi noi abbiamo un numero considerevole di veicoli che usano il nostro territorio, la viabilità extraurbana per spostamenti di lunga percorrenza. Visto che mi mancano 3 minuti, a questo punto passerei direttamente, dico una cosa importante: il pendolarismo sta crescendo, noi non abbiamo le stesse macchine, non è che però aumentiamo la nostra domanda di mobilità, e questo è un aspetto molto importante. Purtroppo stiamo incrementando moltissimo la nostra domanda di mobilità. Appunto, in questi 3 minuti, 2 che avanzano, passo invece a quello che lo studio di fattibilità di società autostrade invece ci racconta. È uno studio di fattibilità che propone un tracciato leggermente diverso, che però poi appunto dopo è stato corretto, che è un tracciato a 2x6 per senso di marcia e che ha i seguenti funzionamenti. Forse su questo è bene che mi soffermi un attimo. Il tracciato proposto è di circa 39 km. Di questi 39 km ci sono la predisposizione, sono a 2 corsie per senso di marcia e con le predisposizioni delle opere d'arte a 3 corsie, in modo che se si volesse realizzare la 3ª corsia c'è già la predisposizione. Per quanto riguarda la tangenziale, la proposta di società autostrade è quella di creare, vado subito alla slide così, è quella di creare, no niente, non c'è, e lo vediamo qua. questa è la schematizzazione della tangenziale. Vedete questi quattro punti rossi, in realtà sono sei, probabilmente in fondo, sono sei punti che sono i cosiddetti bypass, cioè sono sei varchi che posti lungo la tangenziale al fine di poter passare dalla tangenziale all'autostrada nel caso in cui ci sia bisogno di farlo, nel caso in cui si scelga di farlo. Questo è l'incremento che di capacità, chiamiamolo così, che il sistema passante nord offre alla tangenziale. Spero che questa sintesi, anche questa, sia chiara. In questo modo la tangenziale usa l'autostrada come una sorta di ausiliaria attraverso questi sei varchi che dall'uscita 1 all'uscita 12 sono collocati lungo tutto il percorso. Altra caratteristica, ecco, è vero anche, e questa slide lo mostra, che il sistema aiuta sicuramente la tangenziale a uscire da uno stato, quello nero, forse si vede meglio qui, da uno stato, quello nero, di blocco, però passando a uno stato che è quello rosso, che comunque rimane di congestione. Il miglioramento è un miglioramento evidente, ma rimane comunque un miglioramento di carattere problematico. Sono finiti, dicevo.
Bene, grazie per lo sforzo all'ingegner Belciano, e adesso darei la parola al signor Gunther. Prego. 15 minuti, mi raccomando, come ha visto.
È stato molto bravo del piano.
Aspetti che ricondizionare tutto. Non so trovare la mia presentazione che si è persa nei meandri.
Guardi, non l'ho fatto partire.
Abbiate pazienza, ma anche il computer è bello pieno. Buonasera a tutti. Ringrazio dell'opportunità di poter, diciamo, illustrare la posizione del Comitato a commento di un'infrastruttura assolutamente impattante per il nostro territorio. La posizione nostra, diciamo, la prenderei con tre capitoli. Quello che si dice, se ne parla da 12 anni, si decida. Con il no al passante si perdono i soldi, non ci sono alternative. Ebbene, nessuna di queste cose è corrispondente al vero. Vediamo perché. Noi abbiamo due modi di pensare e lo vediamo in pratica. Da una concezione di sviluppo dove il terreno praticamente agricolo, il territorio, ha scarso valore, la posizione del Comitato invece rispecchia quella che è, diciamo, la nuova cultura, che noi riteniamo cultura che non è nuova, ma già nel 2002 noi la portavamo avanti, che prima di pensare a sfruttare il nuovo territorio si deve lavorare sulle opere esistenti e migliorarle. Poi vedremo. Parto subito però da un qualcosa che è diverso dalla presentazione che ha fatto l'ingegnere Belpiano. Il passante nord non nasce nel PTCP, nasce prima e nasce come opera trasportistica. Era un'opera che era nata al di fuori del PRIT, il piano regionale integrato dei trasporti. La si voleva portare direttamente al CIP nel 2003 e affidare la realizzazione a Società Autostrade senza bando di gara, perché Società Autostrade era concessionario fino al 2038 dell'arteria bolognese. Noi su questo punto ci siamo mossi subito ed è un po' il registra la data di nascita del Comitato. Abbiamo messo come slide in proiezione quello che era la posizione dei sindaci allora nel 2003, loro stessi sorpresi dal discorso del passante nord perché non lo conoscevano. Questa è la lettera che venne mandata in provincia, che è stata assimilata nel piano territoriale di coordinamento di cui parlava l'ingegnere Belpiano, e ho focalizzato un aspetto per dirvi che non aveva nulla di pianificatorio, ma addirittura diceva: attenzione, non sia un'occasione per urbanizzare il territorio, è un'idea che va contrastata ed impedita. Quindi guardate come parte il passante no. E qui, diciamo, andiamo al punto focale. La pianificazione o il pendolarismo, di cui si faceva accenno prima, che oggi è uno degli elementi di congestione del traffico del quadrante nord, non è nato per caso. È nato perché chi doveva programmare e pianificare non lo ha fatto. Semplicemente si sono edificate 170 aree artigianali nel quadrante nord, si è costruito e edificato nei paesi privi di servizio ferroviario metropolitano, privi di arterie adeguate, e 150.000 abitanti si sono spostati esattamente a nord di Bologna. Quindi come potevano muoversi? Con le macchine, perché altre situazioni non c'erano. Quindi quello che oggi viene definito come un problema di pendolarismo è un problema che è sfuggito di mano. Il PTCP di cui si parlava aveva cercato di porne le basi, ma ponendone le basi in un modo diverso, con un'autostrada, mentre invece il PRIT prevedeva esattamente la grande trasversale di pianura, che è l'arteria che, guarda caso, viene sovrapposta dal passante nord, e le quattro arterie principali del nostro territorio, la trasversale appunto lungo Savena, la Reno Gagliera e l'intermedia di pianura. Intermedia di pianura che con il ponte sul Reno avrebbe dovuto dare quell'ossigeno est-ovest che oggi finisce per gravitare o tutto sulla tangenziale, di cui vedremo i risultati, oppure è obbligato o torto collo ad andare in trasversale, non finito da 40 anni, priva delle adeguate congiunzioni, quindi un calvario. Quindi vado velocemente avanti per dirvi che noi a questo punto presentammo esposti in procura riguardo, diciamo, al PRI e il passante nord che lo prevedeva, e abbiamo cercato di muoverci anche verso la Comunità Europea. Comunità Europea che due volte ci ha dato ragione fermando quella che era l'operazione del passante nord, e nel 2010, come si faceva accenno, ha comunque non autorizzato il passante nord ma ha dato precise regole. Le quattro regole della Comunità Europea erano queste, quindi guardate un po' che smentisce quello che è il dire comune che l'autostrada esce dal nodo bolognese. Il nuovo tracciato verrà realizzato come strumento ausiliario dell'autostrada A14, la cui sede e la cui natura restano immutate, quindi l'autostrada rimane dov'è. La tariffa applicata sarà la stessa attualmente utilizzata, la totalità delle opere deve andare a bando pubblico, la data di efficacia è il 2038. Questo è ciò che dice la UE. Questo è il parere della società ASPI del 2013, dopo tre studi che hanno già dimostrato l'inefficacia del passante nord, 2010, 2012 e 2013, questo è il frutto del 2013, l'ultimo. Modesti benefici trasportistici attesi, addirittura negativi per la 14, e vedrete quei bypass che vedevamo prima. Consistenti impatti territoriali sulla rete idrografica, scarsa sostenibilità dei costi-benefici per l'evidente tracciato degli enti locali. Si conferma la mancanza di elementi necessari a garantire la fattibilità tecnica e economica. Quindi partiamo da qua. Questo è il giudizio di tre studi elaborati nel tempo. Questo era ciò che era previsto nel progetto del 2002. Passante a tre corsie, liberalizzazione di tutte le corsie della tangenziale, quindi non si parlava di porte, di bypass o di New Jersey dove rimanevano, liberalizzazione della 13 fino al Bologna Interporto, quindi questo era il discorso del 2002-2003. Che erano le condizioni che hanno consentito l'inserimento del passante nord nel corridoio dei PSC dei comuni, quindi una cosa diversa da quello che è il discorso del 2014. Nel 2014 parliamo di due corsie, leggermente più corto, vedete la riga blu che taglia rispetto alla riga rossa. Questi sono i risultati trasportistici dello studio di passante nord, che è sul sito ed un documento, dove lo spostamento dei veicoli leggeri non sarà oltre il 12%, per i veicoli pesanti si parla di circa un 6% in meno, quindi dal 12 ci scende al 6, macro veicoli territoriali e quant'altro. Questa è la vergogna dell'accordo 2014, che disattende completamente
ciò che era comunque un apparato trasportistico che aveva qualche risultato, che era la versione del 2003. Quindi l'avremo solo a due corsie, sarà un muro alto 3,7 metri, quindi con un impatto di terreno di cave e di inerti di 3,8 milioni, quindi sarà un nuovo muro cinese che sovrasterà la campagna nord, ma udite udite, quello che non cambia è la situazione al centro del nodo bolognese. Rimarranno la 14, rimarrà al centro, niente banalizzazione, tangenziale del New Jersey separato. E qui mi volevo fermare alla slide che aveva fatto vedere prima l'ingegnere del piano. Signori, questo non è una cosa che possa fluidificare il traffico a Bologna. Se vi ricordate, quando si lavorava nel 2008 sulla terza corsia dinamica, c'era scritto pericolo, lavori in corso per i cambi di corsia. Bene, questi cambi di corsia sono disponibili a diventare una Semper, quindi si andrà con un innesto all'interno e all'esterno a rallentare, ed autostrada l'ha detto bene prima, non fluidificare il traffico. Il New Jersey rimane, la terza corsia dinamica di fatto sparirà, perché nell'assetto di innesto e di uscita, quindi la velocità è circa di 250 metri ogni porta, sia di ingresso che di uscita. Se guardiamo nella distanza, 6 porte, 6 porte, sarà una velocità assolutamente ridicola, non a caso si parla di 70 km, ma sarà un pericolo costante. Ad est e ad ovest non ci sarà più traffico libero da Ancona a Milano, ci sarà una barriera che bloccherà il traffico, con un'altra barriera dove si decide di andare a destra o a sinistra. Questo è ciò che avverrà all'interno del nodo. Sui risultati del traffico insoddisfacente non mi fermo, cerco di andare velocemente alla nostra proposta alternativa. Chiedevo alla signorina se mi dà un po' d'acqua, ci sono. Scusate, sono a corto. Grazie. Queste erano le proiezioni del traffico che erano alla base del passante Nord 2003. Questo è ciò che si è verificato. Oggi, anziché essere a 220.000 veicoli al giorno, siamo a 150.000. La proposta del comitato. La proposta del comitato, faccio una premessa se non riesco a farla dopo, è l'unica oggi in grado di poter essere la sostituzione valida del passante nord. Perché ciò che dice l'accordo di concessione tra Ministero ed Autostrade non dice espressamente passante nord, dice il miglioramento del nodo bolognese, nodo strategico. La soluzione del passante nord è individuata nell'accordo del 29 luglio 2014, l'accordo che noi lo chiamiamo il colpo di mano di una giunta dimissionaria e soprattutto di una svendita delle condizioni tecniche che erano alla base del 2003. Perché la proposta è in grado di risolvere questo problema? Perché lavora sull'autostrada, lavora sulla tangenziale, che sono le due arterie che sono tuttora in concessione, e consente, con un terzo, diciamo, di spesa, con un risparmio di territorio, di risolvere molto meglio i problemi della viabilità bolognese. Quindi noi lavoreremo per mettere 3 corsie per senso di marcia, quindi in linea con la legge regionale 20 del 2000, noi cerchiamo di lavorare sull'esistente, quindi sfruttando quello che è il sedime attuale della tangenziale d'autostrada, per creare le 2 corsie che servono, una corsia in più per l'autostrada, una corsia in più per la tangenziale, sfruttando il sedime attuale. Le posizioni che vedete in colore diverso, il rosso è il rilevato, l'intermedio è 2,1 km, la trincea sono i diversi strati, diciamo, del suolo. Questa è la sezione del nodo attuale bolognese, sezione che ha ai lati, questo è in, diciamo, in trincea, questa è l'area su cui si prevede di intervenire come comitato, che è un'area di 11,5 metri già di proprietà di autostrade, e si badi bene, i 4/5 dell'operazione corrono con terreno agricolo a fianco, sono pochissime le posizioni che intercettano abitati, che comunque non dovevano essere in quel posto, ma sono minimali. In queste aree si può intervenire agendo in questo modo: si mette in sicurezza l'arteria esistente, si procura una seconda area di diaframmi, si vuota, si soppalca e si ottiene esattamente sullo stesso sedime le tre corsie per senso di marcia con rispettive corsie di emergenza, non come la terza corsia dinamica, che oggi sono possibili sul nodo bolognese. È possibile addirittura avere una galleria che si ricava per un metro di superficie. Vado avanti veloce, queste sono ulteriori possibilità che si possono fare svuotando e avendo inerti. È una situazione che può collegare le otto arterie del servizio ferroviario metropolitano, diversamente dal passante, che il passante non può intercettare questo tipo di discorso. Le mitigazioni ambientali. Con la nostra proposta, in questi punti che sono già di attinenza alle abitazioni, sono previste delle gallerie, ecodotti totali, che consentono di mettere, di coprire il nodo tangenziale rispetto alla visibilità. Questa è la zona di San Donino, come vedete è completa, non è alla metà come ora, bruttissima, addirittura aveva dei pannelli staccati, che dopo incidenti è stata coperta. Lo spazio a fianco esiste, questa è la foto che abbiamo fatto aerea prima che venisse coperto, c'è esattamente lo spazio per allargare la tangenziale e non arriva alle proprietà adiacenti, quindi queste sono prove, quindi non sono... Questa è una possibilità di pannelli fotovoltaici, ma arrivo velocemente alla tabella di sintesi tra passante 2014 e la nostra ipotesi. 38 km contro i 22. Traffico con disincentivi, 16% rispetto a nessun disincentivo della nostra proposta. Pedaggio, sovrapedaggio, nella nostra proposta non c'è niente. Due corsie, 3. Due corsie autostrada, 3. Corsie del passante, 2. È chiaro che non c'è. Popolazione esposta. Aumenta la popolazione esposta. Aumenta perché aumentano i chilometri all'inquinamento complessivo.
Minuto.
Cerco di andare veloce. Le maggiori emissioni sono di 70 kilotonnellate anno, maggior consumo energetico, distruzione irrecuperabile di territorio agricolo, 500 ettari persi, 7.000 persi di agricoltura di qualità, materiale di cava, aumento del rischio idrologico molto alto, espropri di indennizi consistenti, noi non abbiamo espropri, cantierizzazione sicuramente, ma soprattutto arriviamo all'aspetto economico. I tempi richiesti sono sicuramente molto lunghi, la nostra proposta si può realizzare in meno di 4 anni, mancano soldi. Questa proposta, oltre ad essere trasportisticamente non valida, il sindaco Mero ha già detto i soldi che mancano li metterà la regione, cioè noi. Quindi per un qualcosa che non serve distruggiamo territorio e dobbiamo autotassarci. Non avremo i soldi per completare le opere piccole di cui accennavamo prima. Con il finanziamento di 1 miliardo e 280 milioni ne mancano, con 1 miliardo e 280 milioni ne spendiamo 600, si completano le altre opere e si mette in sicurezza il quadrante nord di Bologna. Questa che manca è una filosofia, un approccio che purtroppo oggi chiediamo di rivedere. È inutile dichiarare di ridurre il consumo di suolo o di lavorare a saldo zero. Saldo zero è una cosa improponibile. È zero consumo, non saldo zero. Quindi è un approccio totalmente diverso e ci auguriamo che i sindaci, a cui noi abbiamo sempre dato attenzione e incoraggiamento, si rendano conto che a giugno o c'è un'alternativa o a giugno si va al Ministero e la cosa va avanti. Quindi alle parole devono seguire delle azioni, atti amministrativi a fronte di parole, altrimenti ci troveremo ad assistere alle gru che corrono attorno al passante. Grazie. Soltanto nei tempi a posto.
Sono stato superato. Chiedo scusa, è un consiglio comunale, in genere il consiglio non si applaude. E chiedo scusa, è perché le clac sarebbe bene lasciarle a casa, qua siamo per riflettere, non per fare il tifo per uno o per l'altra parte. I consiglieri hanno questo onere, quello di approfondire e non di fare polemiche. Detto questo, darei la parola a Luca Girotti di Lega Ambiente. Ricordo a tutti che d'ora in avanti sono 10 minuti a testa.
la ringrazio in anticipo prima di iniziare l'intervento.
Così risparmi tempo.
Ringraziamo il sindaco e il consiglio per averci dato questa opportunità. Comincerai da qui. Allora, uno studio della Corte dei Conti ha sancito questa frase, direi che molto evidente, di 4 anni fa. Il ritardo dell'Italia rispetto agli altri paesi europei per estensione, qualità e numero di passeggeri delle reti di trasporto rapido di massa a guida vincolati, di tranvie nelle aree urbane è rilevantissimo. Assai lontano appare l'equilibrio modale a favore del trasporto collettivo. In effetti, in Italia, come si può vedere, nelle aree a maggiore densità produttiva i tempi di spostamento, anziché diminuire, sono ovunque aumentati. A seconda delle città sono stati aumenti dal 20 al 35% nell'ultimo decennio, e ormai la velocità media di spostamento nelle ore di punta nelle città sono 7-8 km orari. Considerando le città italiane con più di 250.000 abitanti, in Italia si utilizza per spostarsi l'auto in media per il 62% degli spostamenti, mentre in Europa la media è del 43%. Per quanto riguarda l'utilizzo del mezzo pubblico, in Italia viene utilizzato dal 22% degli italiani, in comunità europea il 32%, ma qui consideriamo tutti i paesi, anche quelli diciamo meno forti economicamente. Nei paesi più forti economicamente questa distanza è molto maggiore. Come hanno risolto questo problema di mobilità negli altri paesi europei? Qui vediamo l'esempio di alcune città delle medesime dimensioni di Bologna. 12 linee di tram ad Aversa, 5 ad Alicante e così via, 12 linee di tram ad Hannover. La Germania è il paese europeo con il maggior numero di tranvie e le tranvie sono presenti in 56 città. Qui invece siamo in Francia, questo è un esempio interessante perché la Francia ha fatto la stessa politica dell'Italia, cioè negli anni 60 ha pensato di risolvere il problema della congestione del traffico togliendo tutte le tranvie. Dopo 15 anni praticamente si sono accorti che invece i tempi di spostamento e l'inquinamento peggioravano in continuazione. Quindi l'allora segretario di Stato ha invitato i sindaci delle maggiori città ad una riflessione e a cercare di capire, aprire degli studi per capire se non fosse il caso di rivedere questa scelta. Nell'85 e nell'87 in Francia ci sono state le prime due tranvie a Nantes e a Grenoble, da lì praticamente non si sono più fermati dal Grand che hanno compreso che questo era un utile strumento diciamo per la viabilità e come si legge qui ormai in Francia ci sono 26 città dotate di moderne linee di tram. Dunque, il discorso della mobilità non riveste solamente un problema diciamo, in termini sanitari, ma come si può vedere qui è un problema forte in termini di economia. L'Italia, a causa del sistema di trasporto pubblico inadeguato, secondo uno studio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si stima che abbia un costo di 11 miliardi annui nel 2011. Se consideriamo che il gettito dell'IMU nel 2012 è stato di 4 miliardi, vuol dire che questi costi valgono 4 volte quello che lo Stato è riuscito a recuperare tramite l'IMU. Altri dati interessanti. L'efficienza del trasporto pubblico costa agli italiani, ai cittadini italiani, cioè ciascuno di noi, un extra costo di circa 6 miliardi l'anno per la mobilità inferiore rispetto a quella degli altri paesi europei. Anche qui, altri discorsi economici interessanti, ora che abbiamo una crisi che ormai si trascina da anni. E gli studi della Cassa Depositi e Prestiti, svolti in uno studio, un tomo molto importante a fine 2013, hanno determinato che investire nel trasporto pubblico locale sarebbe un interessante volano per la ripresa. Anzi, dice che se non lo facciamo, praticamente, rinunceremo a 17,5 miliardi di valore aggiunto fra indotto e miglioramento diretto. Un altro dato molto interessante, sappiamo bene tutti quali sono i problemi di occupazione in Italia, è che da qui si potrebbero ricavare 465.000 nuove unità di lavoro. Cosa facciamo appunto in Italia però? Continuiamo a andare nella direzione opposta, credendo che le strade siano un'opportunità, diciamo, di aumento della, della competitività economica. Purtroppo questo abbiamo visto è falso. E anche la regione Emilia Romagna però, diciamo, si muove in continuità con quella che è la politica che viene svolta nel paese. Qui abbiamo i dati, diciamo, della spesa in Emilia Romagna per le infrastrutture dal 2003 al 2014, dove si vede che i soldi spesi per le strade sono stati rispetto alle ferrovie il 66,8%, mentre appunto per le ferrovie è stato speso il 33%. Spesso si dice che non ci sono i soldi per fare le opere, qui non abbiamo il tempo, diciamo, purtroppo, per citare tutta una serie di possibili strumenti di reperimento di questi fondi, però se anche quelli che abbiamo, anziché destinarli, diciamo, a sistemi di trasporto collettivo meno impattanti dal punto di vista ambientale e più risolutivi dal punto di vista mobilità, poi, diciamo, non possiamo lamentarci. Ricordiamoci che la regione di Emilia-Romagna ha previsto di spendere 180 milioni per la realizzazione della Cispadana, la nuova autostrada da Reggio a Ferrara, e che invece sono stati spesi 210 milioni per tutti, diciamo, i mezzi del servizio ferroviario metropolitano di Bologna. Ora, la situazione attuale più o meno è questa qua, cioè il traffico del nodo bolognese vede un attraversamento di circa 180.000 vetture al giorno. E gli studi ASPI che hanno fatto vedere prima hanno dimostrato che sia al 2018 ma anche al 2035 il passante nord porterebbe solamente un lievissimo miglioramento di quella che è la situazione sottotangenziale, che è congestionata. Inoltre il passante porterebbe a nuove edificazioni, l'ha detto prima bene l'ingegnere del piano, non è un progetto solamente trasportistico, ma anzi, appunto, diciamo, lo si dice anche qui, di sviluppo insediativo e produttivo, quindi alla faccia del saldo zero, diciamo, di cui continuiamo a sentire parlare, questo porterebbe senz'altro, sarebbe un attrattore di traffico da e verso Bologna, quindi traffico di attraversamento nei nostri territori. Questa è la situazione attuale del servizio ferroviario metropolitano. Il servizio ferroviario metropolitano giornalmente serve 82.000 passeggeri, è un risultato che noi consideriamo deludente, perché il servizio ferroviario metropolitano è un progetto che è nato, ha avuto una prima intesa fra enti locali, Ministero dei Trasporti e Ferrovie del 94, e poi è stato fatto un accordo attuativo nel 97. E ora ci troviamo 82.000 passeggeri al giorno, mentre ad esempio l'unica linea di tranvia di Firenze ne trasporta oltre 40.000. Questo cos'è? È indicativo che non è stata fatta una scelta politica veramente forte su questo strumento. È uno strumento che noi consideriamo fondamentale, adesso lo faremo vedere nelle nostre proposte, però ci va investito veramente fortemente sopra, perché ha una potenzialità veramente interessante. E alcuni, diciamo, dei problemi che hanno portato a, diciamo, non aumentare il numero di passeggeri, ne vediamo uno qua. Era previsto nell'accordo, appunto, che fossero realizzati 4 passanti sotto la stazione, in occasione, appunto, del completamento dell'alta velocità, per consentire il collegamento fra le varie linee. In assenza di questo, un passeggero che, diciamo, utilizza uno dei rami del servizio ferroviario metropolitano, come si vede qua, deve farsi 700 metri a piedi per poi andare a prendere l'altro mezzo dell'altra linea, che spesso oltretutto, diciamo, non è sincronizzato per quanto riguarda gli orari, e anche questo è un aspetto molto importante. E altra cosa importante sarà evitare l'interruzione per 2 anni della linea per Porto Maggiore. Se noi vogliamo aumentare il numero di passeggeri, non possiamo pensare di interrompere uno dei rami di questo sistema per un periodo di 2 anni, quando tra l'altro in un progetto già previsto della regione del 2005 si prevedeva infatti, appunto, di mettere un binario provvisorio per consentire di togliere i 5 passaggi a livello, diciamo, che esistono su quella zona senza interrompere il servizio. Altra cosa che chiediamo di non realizzare è il people mover e di ripristinare invece la prevista fermata dell'aeroporto sul servizio ferroviario metropolitano risparmiando risorse. Altro intervento su cui è importante intervenire, e va ridotto drasticamente, è quello del corso soppresso. Queste sono le nostre proposte, quindi forte accelerazione del sistema ferroviario metropolitano con una frequenza cadenzata di 30 minuti nell'arco della giornata e 15 minuti nell'ora di punta, e poi ecco, passo direttamente qua, proponiamo di insistere sulla realizzazione del ramo S7M6 del servizio ferroviario metropolitano, che utilizzerebbe la linea di cintura che in parte viene utilizzata per il servizio merci. Come vedete, questo serve degli insediamenti già presenti o previsti estremamente importanti, la sede comunale, CNR, le Aldini, la Fiera, che da sola fa oltre 1,7 milioni di presenze annue, e poi si potrebbe prolungare questo servizio fino all'area del CAB, nella quale poi da Celmeravi e via discorrendo, ma sarebbe prevista poi anche la realizzazione di FICO. E facendolo con un mezzo ferroviario misto tram, si potrebbe poi realizzare appunto in quell'area un servizio di tram che potrebbe servire migliaia e migliaia di persone. Questo andrebbe integrato con una tranvia, come avviene appunto nelle altre città europee. Qui c'è l'esempio di Strasburgo ha una rete di 6 linee di tram che trasportano giornalmente 300.000 passeggeri. Allora, se noi ci ricordiamo il numero di passaggi sulla tangenziale, che era di 180.000 veicoli giornalieri, qui stiamo parlando di un servizio ferroviario metropolitano che potrebbe servire 180.000 passeggeri giorno se completato, e un servizio di tram che ne potrebbe aggiungere potenzialmente 300.000. Non è un sogno, è quello che aveva previsto l'amministrazione comunale di Bologna nel 97. Questo è il tram mai realizzato, è il progetto dell'allora Giunta Vitali del 97, un progetto già definitivo. Questo era un progetto esecutivo, siamo altro che esami di fattibilità, altro che preliminare, questo è un progetto esecutivo già finanziato dal CIPE, soldi dello Stato, costo zero per il Comune di Bologna. Quindi quando si dice che la scelta del passante nord è una scelta che non può più essere bloccata, noi crediamo che se c'è la volontà politica, sappiamo tutti cosa è successo dal tram al Civis e via discorrendo al metropolitano, tutte cose mai fatte, no? Se la scelta politica c'è, la cosa si può bloccare. Un'ultima cosa, chiedo solamente un secondo, perché è un aspetto importante. Sappiamo che il passante distruggerebbe in modo irreversibile 750 ettari di terreno. Irreversibile perché il terreno agricolo, per diventare agricolo, necessita di oltre 1 miliardo d'anni, cioè perché il terreno non è che diventa coltivabile all'istante. Una volta che uno fa un'edificazione, ci fa sopra delle fondamenta, va a togliere quello strato di un metro che è coltivabile. Quindi se togliessimo anche l'edificio realizzato, per altri 1000 anni non potremmo coltivarlo. Qui vedete c'è stato un aumento dell'indice dei prezzi alimentari dal 2000 del 210%. Noi stiamo distruggendo un terreno che, come viene scritto in tutti i giornali, il cibo è l'oro del futuro, il cibo è il nuovo petrolio, la terra è il nuovo oro. Le più grandi aziende del mondo stanno investendo su questo. Qui vedete un esempio, la DuPont e la Google. Grazie.
Bene, grazie a Girotti, con cui sono stato generosissimo, ma che ovviamente quello che ha trattato peggio è l'ingegnere del piano, ma rappresenta l'istituzione, quindi possiamo permetterci. Detto questo, abbiamo finito le slide, quindi coloro che intervengono possono venire a sedere qui, e quindi darei la parola a questo punto, che me l'ha chiesta, al dottor Preziosi di ANCE. Prego.
Buonasera e grazie per l'invito al sindaco, al presidente del consiglio. Cercherò di fare prima alcune considerazioni francamente emotive, perché ahimè seguo da 20 anni, da 25 anni, l'evoluzione delle infrastrutture per la mobilità nel nostro territorio, e dal punto di vista emotivo credo che si possa paragonare Bologna ai Balcani della fine dell'Ottocento, dove tutti erano contro tutti su qualsiasi scelta, perché sentendo Legambiente, sentendo il comitato del proprio pare di aver perso il filo della storia e delle vicende, perché ognuno ricorda un pezzo, non si ricorda l'opposizione del sovrintendente del tempo al tram di Vitali, questo si bypassa. Il sovrintendente del tempo non aveva dato l'autorizzazione per il passaggio del tram nel centro storico di Bologna, e senza il passaggio del tram nel centro storico di Bologna il tram non avrebbe avuto senso. Però questo non si ricorda. Vitali si fermò per questa ragione, non per altro. Se chi sostiene il contrario dice delle falsità. L'operazione in galleria fu pensata proprio per del metro, fu pensata proprio per garantire il collegamento del centro storico con le periferie, perché tutti condivisero il disegno del servizio ferroviario metropolitano, che però si ferma per sua natura alle stazioni. Bisognava pensare alla penetrazione del centro storico. Pensate oggi, dopo la scelta giusta, saggia dei T-Day, cioè di pedonalizzare il centro storico di Bologna, come sarebbe fruibile il centro storico di Bologna se ci fosse un metro capace di portare numerose persone nel centro di Bologna. Al centro di Bologna non si arriva, ci si ferma a 1,5 km, si è dovuto inventare la navetta. Se si fosse fatto il metro, però anche questo è un discorso che si dimentica. Quando il metro era finanziato, sembrava che fare una svolta del metro in via Indipendenza, in piazza Nettuno, fosse la più difficile opera di ingegneria di questo mondo. E ci si paralizzò anche per questa ragione, perché fare una curva fra piazza Nettuno, via Indipendenza e via Rizzoli sembrava la più difficile opera di ingegneria di questo mondo, con dei rischi altissimi. Oggi il Comitato del Passante ci propone di fare una galleria sotto sotto l'attuale tangenziale costruita in rilevato.
Ma non è vero.
Io ho sentito questo, la prego di non contraddirmi, poi dopo ribadirà le sue idee. Allora, sotto un rilevato è impossibile fare gallerie, dunque bisognerebbe fermare l'attuale tangenziale autostrada per il periodo dei lavori. Mi sembra impossibile. Mi sembra impossibile. Tutte queste considerazioni emotive, fatte senza slide, dunque al di fuori di un ragionamento razionale, portano a concludere che cosa? Che siamo una comunità che ha perso il senso della concretezza, della razionalità, della costruzione delle linee per un futuro. E questo credo che debba, come dire, dispiacere a tutti, perché qualsiasi progetto che non ha lo spazio di qualche anno diventa nella nostra comunità irrealizzabile, perché abbiamo sempre una campagna elettorale, uno scontro, una necessità di visibilità, e dunque c'è sempre qualcuno che interpreta l'esigenza di realizzare infrastrutture ai propri fini personali di gruppo o di comitato. La prospettiva che noi pensiamo oggi si debba concretizzare è quella di dare seguito alle decisioni che democraticamente sono state prese nella nostra realtà istituzionale. Purtroppo vediamo una fuga dalla vecchia provincia, nessuno si vuole assumere la responsabilità e l'eredità delle decisioni prese dalla provincia di Bologna. Spero che la città metropolitana viceversa confermi le decisioni prese dalla provincia di Bologna. La provincia di Bologna, nel proprio piano territoriale di coordinamento provinciale, ha disegnato in maniera precisa l'attraversamento della provincia dal passante. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è stato approvato dalla provincia, da tutti i comuni. La gran parte dei comuni, tutti, hanno recepito nei propri strumenti urbanistici il corridoio disegnato dal PTCP per far passare il passante. In questo momento è noto a tutti, il vero nemico del passante è Società Autostrade. Non lo vuol fare per una semplice ragione, perché dovrebbe fare un investimento. Più ritarda l'investimento, più guadagna. Voi tutti sapete cosa succede da Casalecchio in poi nel nostro territorio, anche al più leggero incidente sul tratto tangenziale autostradale. Dunque, è secondo noi necessaria l'alternativa col passante in questo momento a nord, sarà necessaria l'alternativa col passante nell'arco dei prossimi 20-30 anni anche a sud, perché anche da quella parte l'autostrada rischia uno strozzamento e quello sarebbe tutto realizzabile in galleria senza impatto territoriale. Dunque, noi pensiamo di portare a questo consiglio, che ringraziamo per l'attenzione, la necessità di avere un approccio maturo e razionale per stare sul merito delle questioni, per cercare di definire nei dettagli un'operazione che è avviata oramai e discussa da 15 anni. Credo che l'ingegnere Del Piano sia al terzo giro dei consigli comunali, si fa il callo a tutto, caro Del Piano, però insomma tre volte per incontrare i cittadini sono utili, però non torniamo indietro, non pensiamo, come purtroppo ci hanno proposto chi ci ha preceduto, di poter e di dover azzerare tutto. In questo momento le istituzioni, i consigli comunali, il consiglio metropolitano, la regione Emilia-Romagna debbono analiticamente, secondo noi, mettersi intorno a un tavolo con società autostrade e non discutere il se, come apparentemente alcuni dicono che sia ancora possibile fare, ma sarebbe scellerato, perché abbiamo oramai accordi sottoscritti, firmati, numerosissimi, non vi sto a dire quanti, insomma, ma per discutere il come. E però qui, consigliere Priolo, mi scusi, ma debbo, c'è qualcuno che non sta giocando un gioco pulito, perché il sindaco di Castenaso da un lato si è fatto portavoce dei contrari al passante, dall'altro ha approvato nel proprio consiglio comunale un documento che pone delle condizioni impossibili al passante. Dunque delle due l'una: o si ragiona per migliorare il passante o si ragiona per non fare il passante. Non si possono giocare tanti ruoli. Fra i 10 sindaci che hanno sottoscritto un documento fortemente critico sul passante, c'è sicuramente chi vuole migliorare il passante, ma c'è sicuramente anche chi non vuole fare il passante, tanto che ha questo conflitto di ruolo poderoso di essere sindaco, dunque rappresentante di una comunità elettiva e territoriale, nello stesso tempo portavoce di una componente che ha dato un mandato, non si sa bene a che titolo, se come sindaco, se come professionista, se come persona fisica, per contrastare in tutti i modi, così si legge nel mandato che ha ricevuto, per contrastare in tutti i modi il passante. E di questo la nostra realtà istituzionale, la stampa, l'opinione pubblica, i politici, non ha fatto cenno. Cioè, un conflitto di interessi così potente, così forte, non è stato rilevato da nessuno. Mi sembra gravissimo, ci sembra gravissimo. Non si possono recitare tutti i ruoli in commedia. In sintesi, concludo e ringrazio ancora, chiediamo alle istituzioni di concentrarsi in modo collaborativo sulla migliore definizione del progetto preliminare e non contare sul potere di veto e sulla possibilità di recupero delle risorse su altre soluzioni diverse che non sono state approvate dalle istituzioni competenti. Facciamo gli ultimi sforzi necessari per realizzare il passante con una progettazione adeguata ed usciamo dalla conflittualità permanente che appunto fa somigliare il nostro territorio più ai Balcani di fine 800 e inizio 900 che a una comunità matura e civile.
Grazie. Complimenti, non adesso non nel merito, ma è l'unico.
Come
che
non
è rimasto,
no,
non posso permettere, è rimasto dei 10 minuti.
Però devo dire che lei è senza entrare nel merito, ma deve stare più attento.
Meno...
Il discorso è facciamo la galleria sotto alla tangenziale, per favore non dica delle cose.
Bene, diamo ora la parola. Se c'è, cioè c'è, però non l'ha chiesto, però cerchiamo di dare un ordine. Al signor al signor
Carlo Cavallina della Coldiretti. Prego.
Buonasera a tutti, grazie. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Col diretto associazione agricola ovviamente non siamo favorevoli al passante, senza nulla togliere a chi mi ha preceduto, ma con delle motivazioni, non perché si vuol fare una difesa di una categoria. Il passante, tutti l'abbiamo ricordato, viene dagli anni, fine anni 90, primi anni 2000, programmazione, PTCP, eccetera. Quella programmazione prevedeva anche un'area vasta, cioè Bologna, provincia di Bologna, come area vasta, con, veniva ricordato prima, poli produttivi decentrati, con servizi che dovevano essere decentrati. 2015, di tutto quello che doveva essere nel PTCP non è stato fatto assolutamente nulla. I poli produttivi decentrati non mi sembra ci siano, si siano avuti, si siano decentrati dei servizi della città di Bologna, anzi FICO lo faremo alle porte di Bologna, quindi FICO, il traffico che di migliaia, si dice quando verrà realizzato, verrà finito meglio, migliaia di persone che andranno a visitare FICO passeranno per il centro di Bologna, è a ridosso della città. Allora, oggi siamo quindi con una programmazione che di fatto non ha dato i risultati che doveva. Oltre a questo, il passante, quindi, che è figlio di quella programmazione, non so fino a che punto risolva i problemi del traffico. Veniva anche qui ricordato, vado molto perplesso per provare a recuperare anche un po' di tempo, non verranno banalizzate. Non verrà banalizzata l'autostrada che corre tra le tangenziali, cioè nel nodo di Bologna, non verrà banalizzata la 13, verrà utilizzato il sistema dei bypass. C'è stata una tabella che fatta vedere all'inizio un po' di sfuggita, che il traffico della tangenziale di Bologna subirà un lieve miglioramento, cioè in una scala da A a F, F la congestione, passerà da F a E. Quindi vuol dire che tutto questo miglioramento che giustifichi un'opera come il passante ci metto molti punti interrogativi. Vengo velocemente a provare di chiudere con alcune brevi considerazioni. Noi veniamo fuori da un periodo in cui ci sono state parecchie campagne elettorali, no? Tutti i partiti, tutti, nei loro programmi, consumo del suolo deve essere zero, preservare il suolo, eccetera, eccetera. Dico cose che sono noti a tutti. Da un lato si affermano tutta una serie, si fanno delle affermazioni, da quell'altro qui la coerenza non è proprio che sia in linea, cioè se si vuole preservare e salvaguardare il territorio, fare opere come questa del passante che appunto ha un impatto devastante sul territorio ma un beneficio trasportistico limitato, c'è qualcosa che stride. Non mi soffermo sul perché quest'opera ha un impatto devastante, 38-39 km, in rilevato 3,70 m, quelli che sono, è chiaro che vanno a tagliare la pianura, è chiaro che vanno a togliere terreno fertile. Faccio una battutaccia, i più fortunati sono quelli che subiscono l'esproprio, perché le zone limitrofe, i famosi 60 metri per ambo le parti, saranno quelli in cui un'agricoltura non sarà più possibile fare o sarà un'agricoltura molto penalizzata. Ecco, credo che con tutte queste considerazioni, avere il coraggio di ritornare sui propri passi, come da un punto di vista politico, riprendere in considerazione quelle che sono state queste scelte, scelte che porteranno a fare delle spese, che porteranno sicuramente anche a aumentare la tassazione, se è vero che la società Autostrade mette una cifra che non copre il 100% delle spese, vuol dire che questi soldi che mancano verranno presi dalle tasse dei cittadini con maggiore tasse, perché se lo deve mettere il pubblico è chiaro che questa sarà la fine. Credo che un ripensamento su questo, da un punto di questo indirizzo politico, prendendo anche in considerazione in maniera seria, non approfondendo già nel 2002, 2003, 2004, in quegli anni la proposta del comitato eccetera fu liquidata velocemente da chi allora in provincia dava delle valutazioni. Ecco, si chiede di valutare in maniera più seria, senza appunto pregiudizi da ambo le parti. Ecco, credo che ripensare questo sia doveroso. Un'ultima battuta, anche qui, Expo, nutriamo il pianeta, eccetera. Oggi proprio su il Corriere della Sera passa un articolo dicendo che la forza non delle imprese agricole, dell'agroalimentare italiano, quindi imprese più industria agroalimentare, è la biodiversità. Ecco, con del cemento credo che di biodiversità se ne faccia molto poca, e la nostra pianura è ricca di queste biodiversità. E credo che andare a distruggere il nostro territorio, pensiamoci qualche volta in più. Ecco. Grazie.
Grazie a lei. Adesso darei la parola alla dottoressa Gazzotti, presidente del Centro Egros. Purtroppo il presidente di Interporto non ha potuto partecipare per causa di malattia. Prego, dottoressa Gazzotti.
Grazie, presidente. Buonasera a tutti. Sono veramente rimasta molto colpita dall'attenzione che hanno avuto i relatori precedenti a questo problema del passante nord. Devo dire che il Centro Egros, che io rappresento, è nato da un problema. Vado un attimo indietro perché a volte, guardando le nostre radici, troviamo l'idea di quello che dovremmo fare per il futuro o che è possibile fare per il futuro. Non è un dovere, è una possibilità. Il Centro Egros è nato proprio da un problema di traffico. Le nostre aziende nel centro di Bologna erano soffocate dal traffico, non era possibile che non ci lo sviluppo come abbiamo avuto col Centro Egros. Voi sapete che il Centro Egros ha oltre 600 aziende, con 5 miliardi di euro aggregati di fatturato. L'insediamento del Centro Egros ha portato un grande benessere nei comuni limitrofi, intanto che se noi guardiamo le fasce di reddito sono mediamente più alte nelle nostre zone rispetto alle altre zone della provincia di Bologna. Che cosa ha portato a fare un investimento così gigantesco e così grande? È grande nel senso che si è preservato per il futuro. Il fatto che i nostri padri fondatori non hanno avuto paura di investire e soprattutto di pensare in grande, perché il Centro Egros non è un'infrastruttura solo locale, ma è un'infrastruttura regionale e adesso è apprezzata da tutta l'Europa e da tutto il mondo. Quindi, ora però, abbiamo bisogno sempre nella nostra crescita di avere delle grandi opere. Quindi già siamo stati penalizzati dal fatto del cavalcavia, che è stata una grande opera per tanti motivi, però è stato fatto a metà proprio per motivi di risparmio, eccetera. Se noi avessimo avuto il cavalcavia come era stato progettato in origine, che sorpassava l'autostrada e veniva direttamente, c'era una bretella che veniva direttamente al Centro Egros, avremmo già avuto un effetto sicurezza che adesso non abbiamo. E infatti abbiamo dei problemi per questo, perché quando uno esce dal Centro Egros e va a sinistra verso l'autostrada, cioè fa come un kamikaze, cioè si deve buttare a rischio della vita. Prima c'era un semaforo che impediva l'afflusso. Calcolate che noi abbiamo degli afflussi importanti al nostro Centro Egros, e per cui il concetto che vi voglio passare è che la separazione tra il camion e le automobili per noi è molto importante. La movimentazione della merce, e penso che anche il mio collega dell'Interporto sia d'accordo su questo, anzi ne abbiamo parlato tante volte, deve avere una via privilegiata, e il passante nord è una via privilegiata. Io sono per fare un grande investimento con le tre corsie, perché poi se no il nostro sviluppo si soffoca. Noi dobbiamo recuperare la capacità che hanno avuto i nostri padri di pensare in grande. Vediamo le grandi opere che sono sorte quando è nato il Centro Grossa. Non dobbiamo avere paura di fare una grande opera, a mio parere, anche perché questa ci pone in quella dimensione internazionale, ci facilita questa dimensione che è assolutamente necessaria al giorno d'oggi per mantenere il nostro sviluppo e la nostra occupazione. Dobbiamo pensare anche a questo. E poi volevo dire, ho sentito un bel intervento sul sistema ferroviario metropolitano. Purtroppo il Centro Grosso viene sempre escluso da tutte le cose che si pensano per il sistema ferroviario metropolitano, e invece noi avremo bisogno di intensificare il trasporto verso la nostra stazione di Cuneo. Questo aiuterebbe molto a diminuire il traffico del personale, ad esempio, delle persone pendolari verso il Centro Grosso. Quindi ci sono due azioni, secondo me, che non bisogna trascurare: quella del trasporto merci, che è assolutamente importante, anche su gomma c'è poco da fare, perché la nostra filiera produttiva è molto vicina al Centro Grosso, quindi se si cominciano a intasare le strade, noi abbiamo un costo notevolissimo di produzione. E poi, anzi, si sono già intasate le strade. Vi ricordo che tanti lavoratori alla mattina entrano dall'entrata di Fune per evitare il semaforo della trasversale. Quindi siamo già in un momento di crisi del trasporto e, a mio parere, e concludo, c'è l'assoluta necessità di fare una grande opera come il passante nord in origine. Io vado al 2003 a questo punto, perché deve supportare il nostro sviluppo, e però nello stesso tempo bisogna riportare anche il trasporto ferroviario, anche per le merci, ma anche per le persone. Grazie.
Grazie a lei, complimenti.
Grazie, sono stato negli
6 minuti.
Grazie, grazie.
Bene, adesso darei la parola al signor Pietro Sabbioni della CIA. CIA che è ovviamente agricoltori e non intelligence.
Confederazione Italiana Agricoltori, CIA. Confederazione Italiana Agricoltori, CIA. È molto più sempre seguire. No, io ringrazio naturalmente il sindaco e il presidente del consiglio comunale per l'opportunità che ci viene data nel merito di questo importante tema del passante nord. E con una premessa, chiaramente rappresento degli agricoltori, avrete già immaginato dove voglio arrivare, ma ci arrivo dopo. La premessa è questa: è indubbio che ogni associazione di categoria, ogni rappresentante di categoria è qui per cercare di tutelare e difendere gli interessi della propria categoria. Questa è fuori discussione, altrimenti siamo pagati per quello, se non pagati niente ci meno, ma al di là da qui. Però io chiederei questo a chi interviene dopo di noi: ognuno di noi, ogni categoria ha le proprie esigenze, ha i propri problemi, però chiederei onestà, trasparenza e correttezza di intervento, perché dobbiamo essere onesti, corretti e trasparenti. Poi ognuno di noi cerca di portare a casa i propri interessi. Non è questa la sede e il modo, voglio dire, molto trasparente e democratico, diciamo le cose come sono. Io ho detto, a parte che chiaramente condivido tutto quello che diceva il collega Cavadina, anche perché poi siamo, e la posizione nostra sul passante nord è una posizione unitaria di tutte le organizzazioni. Però c'è da dire anche questo, in aggiunta a quello che diceva il collega Cavadina. Dicono tutti, lo diceva la città metropolitana, lo dice la stessa autostrada, è un progetto che comunque non risolve il problema del traffico. Il problema del traffico c'è, esiste, lo conosciamo, anche noi agricoltori viaggiamo con i nostri mezzi, quindi ci troviamo anche noi in tangenziali fila. Abbiamo sempre avuto delle posizioni responsabili, è la prima volta siamo contrari a un'opera di questo tipo, abbiamo cercato di mandare giù dei magoni in tutte le opere viali che sono state fatte, parlo nella nostra provincia, partendo da tutte le strade, partendo attraversare il pianone e via di seguito, però in maniera responsabile e democratica abbiamo detto, vabbè, il problema esiste, ci sono dei problemi, purtroppo le strade vengono fatte sui terreni agricoli, perché, immaginate perché, perché sono quelli che in termini di sblocco costano meno, e quindi cerchiamo di ragionare e di essere consapevoli. In questo caso, quando già chi progetta l'opera ci dice è superata dai tempi, quando già i dati che vengono forniti ci dicono non risolve il problema del traffico, diciamocelo. Io mi rendo conto che i commercianti hanno bisogno di avere il traffico più snello, mi rendo conto che i costruttori hanno bisogno di lavorare, è fuori discussione, ma perché non pensiamo c'è bisogno di riprendere l'economia, c'è crisi, quindi è fuori discussione che più cantieri si aprono, più benessere e si riprende l'economia, ma perché non pensiamo ad altri tipi di opere? Cioè perché siamo obbligatoriamente, pensiamo a una struttura, a voler far partire obbligatoriamente una struttura per cercare di dare lavoro, per dare occupazione? Pensate che le aziende interessate, se va avanti questo tipo di opere, le aziende agricole interessate, parliamo dai 50 ai 60, 70 aziende agricole, parliamo di 700-800 ettari più tutto l'indotto, le fasce di rispetto e i vari vincoli che vengono, si parla di 3-4 mila ettari di terreno che viene comunque tolto all'agricoltura. Togliere un terreno all'agricoltura vuol dire, voi mi direte, beh, sono gli indennizzi, dopo ragioniamo così, togliere un terreno all'agricoltura vuol dire togliere, sarebbe come togliere un capannone, distruggere un capannone industriale a un artigiano, un commerciante, con una differenza, che l'artigiano, il commerciante, con tutto quello che gli compete, lo ricostruisce, togliere il terreno non costruisce più niente, veniva detto anche prima, non esiste più quel terreno. Ma non è solo legato alla fascia espropriata, è legato anche a tutto quello che sono le fasce boscate, su tutto quello che sono i vincoli che vengono nel limite all'opera. Teniamo anche conto di questo, che le aziende che vengono interessate vengono tagliate, attraversate o di traverso o in linea longitudinale e quindi diventano totalmente incoltivabili. Ci sono aziende fortemente specializzate che hanno anche parecchi dipendenti. Queste aziende qui sono destinate a chiudere. Allora, quando si dice creiamo economia, creiamo lavoro, creiamo posti di lavoro, dovremmo poi fare il bilancino e andare a capire se ne creiamo di più dei posti di lavoro o ne andiamo a togliere di più. Questo è un altro elemento che va portato avanti. Una ditta espropriata, un agricoltore espropriato è finito. Cioè non ha alternativa, andiamo a creare dei disoccupati su questo aspetto. Quando abbiamo portato avanti, quando abbiamo a malo modo digerito il ragionamento di tutta l'alta velocità, l'impegno preso a suo tempo era quello di liberare l'attuale ferrovia e di potenziare fortemente il trasporto merci. Noi diciamo, bene, cerchiamo di andare avanti su quella strada, cerchiamo di potenziare il servizio metropolitano ferroviario, come si diceva prima, cerchiamo di pensare anche ad altre alternative. Se c'è bisogno di creare occupazione, se c'è bisogno di creare cantieri di lavoro, pensiamo a fare altri tipi di opere, non impegniamo dei soldi per forza in opere che non hanno senso. Poi giustamente la direttrice del Centro Agro diceva, io ho dei problemi, altri hanno dei problemi, sicuramente. Bene, questi soldi possono essere investiti per risolvere quei problemi locali. Si diceva prima, diceva il dirigente della provincia, ci sono delle opere da finire, da attraversare di pianura, la Valdanese, il nodo di Casaletto. Cominciamo a investire su quello, cominciamo ad andare a vedere là dove ci sono i punti critici del traffico e andiamo a investire lì. Per noi fare quelle opere, per noi è sempre un danno, perché là dove andiamo torniamo a terreno agricolo. Ma fino a lì siamo responsabili e cerchiamo di capire qual è il problema e di ragionare. Cioè, ci sentiamo un attimino presi in giro quando si vuole fare per forza un'opera che già si parte col dire non risolve tutti i problemi. E però quali sono le categorie maggiormente penalizzate? Sono gli agricoltori in questo caso. Per quelli comunque sia l'opera fatta e quelli vengono penalizzati.
Per cui è su questo che abbiamo una posizione contraria, ma non a difesa della categoria, una posizione contraria che poi in un certo qual modo ha fatto sì, e anzi noi apprezziamo, che il documento dei sindaci qua abbiamo detto, beh, fermiamoci un attimo, sono cambiati i tempi, ragioniamo un attimo, valutiamo bene la situazione, dimostrateci che la cosa è fattibile, che risolve i problemi, che dà certe garanzie e ragioniamo. Quindi noi apprezziamo questo tipo di intervento dei sindaci, cerchiamo di appoggiarli e chiediamo che ci sia onestà e trasparenza nel portare avanti questo tipo di, nel valutare questo problema. Secondo noi questa opera al momento con i dati attuali, nella situazione attuale, è, non si deve fare questo punto.
Grazie. Adesso chiamerei il signor Claudio Farina della CNA della Reno Galliera.